Dicevo, tre ospiti prestigiosi, a cominciare da Daniel de Roulet, buongiorno. Non penso che un autore
Buongiorno.
quale lei, buongiorno, uno dei grandi autori svizzeri, vedremo anche svizzeri nel senso critico, politico, anche letterario, ovviamente del termine, abbiano bisogno di presentazioni, architetto di formazione, ma anche informatico e scrittore di bestseller, per esempio sulla corsa a piedi, ma anche di grandi cicli romanzeschi. Ricordo in particolare uno dedicato, multimediale tra l'altro, declinato su vari supporti, dedicato alle conseguenze, all'atomo, all'atomica e alle sue conseguenze. Sono molto felice di averla qui di nuovo ai nostri microfoni perché è freschissimo di stampa e lo mostro al pubblico presente qui a Morges, il suo nuovo romanzo, Trois Garçons, pubblicato dalle edizioni parigine Phoebus. È davvero un grande romanzo, direi summa, dopo ne parleremo. 50 anni non solo di scrittura, ma anche di impegno, di engagement, come dicono da queste parti. Il nostro secondo ospite è un'altra voce che i nostri ascoltatori di Rete 2, le nostre ascoltatrici di Rete 2 conoscono, già più volte intervenuto ai nostri microfoni, e che ritrovo con piacere. Buongiorno, Martin Rueff.
Buongiorno.
Lei insegna letteratura francese all'Università di Ginevra, è un grande specialista, ma non solo, dell'opera di un altro grande ginevrino illustre, Jean-Jacques Rousseau. Lei è anche però poeta, direttore di riviste letterarie e soprattutto, dico soprattutto per noi italiani, direttore della collana Terra d'Altri dell'editore Verdier, che traduce appunto soprattutto letteratura italiana, e traduttore niente meno che di Italo Calvino, Agamben, Carlo Ginzburg. Recentissimamente dell'incredibile Works di Vitaliano Trevisan in una co-traduzione con Christophe Mileschi. Grazie di aver accettato il nostro invito. Terzo ospite viene dall'Italia. Buongiorno, Giorgio Vasta.
Buongiorno.
Anche lei non ha bisogno di presentazioni. Ricordo alcuni dei suoi libri più noti, Il tempo materiale del 2008, qui sul tavolo da qualche parte anche il bellissimo adattamento in forma di fumetto firmato da Luigi Ricca, Spaesamento nel 2010. Qui a Morges è presente perché le edizioni Verdier, vedete che tout se tient, come dicono i francesi, hanno appena pubblicato la traduzione francese dell'ultimo suo lavoro, il Lutulento e affascinante Palermo, un'autobiografia della luce. Ho usato apposta l'aggettivo lutulento perché c'è solo un altro autore italiano che lo utilizza, Giorgio Manganelli. Capiremo dopo perché. Grazie di essere qui con noi. La nostra trasmissione avrà due fasi. Prima onoreremo giustamente i nostri autori e i loro libri. Poi dedicheremo un'ultima parte a qualche riflessione anche su come cambia, cosa cambia nel mondo tra autori, critici, critiche, in questo grande momento anche di cambiamento epocale della scrittura e soprattutto cosa cambia rispetto al mondo dei festival.
Alice. Alice.
Appunto, eccoci qua con il primo libro ancora fresco di stampa, si dice in italiano, in realtà bisognerebbe dire caldo di stampa, ancora un po' tiepido. È questo Trois Garçons di Daniel de Roulet, un romanzo romanzesco fino in fondo. Lo dico perché c'è la classica avvertenza iniziale: fatti e personaggi di questo libro sono pura invenzione, che però mi sembra un po' una preterizione, come si dice in linguaggio colto. Libro che segue la vicenda di tre ragazzi, Drei Knaben, perché il titolo è ispirato a un quadro perduto dell'espressionista Kirchner, che sono nati a Davos nel 43 e oso dirlo, Daniel de Roulet è nato nel 44?
44, sì.
Quindi in quegli anni questi tre ragazzi attraversano il secolo breve e anche oltre, fino ai giorni nostri, con un gusto per l'impegno politico tutt'altro che scontato. Questi tre ragazzi sono un architetto, saranno, perché li scopriamo da giovani, un architetto, un informatico e un letterato. Oso chiederle, Daniel de Roulet, se questi Maximilien, Wolfgang e Fabio sono in fondo, non sono in fondo tre parti di lei, tra l'altro tre parti in tre lingue, lei che è trilingue, è una sorta di scomposizione romanzesca autobiografica?
C'è un po' di questo, però devo dire è un romanzo, ha detto bene, e dunque non bisogna confondere la vita dell'autore con quello che racconta. E in quel senso lì avevo bisogno di appoggiarmi su cose che conosco. Per esempio, conosco la vita di uno che fa l'informatica o l'uno che fa l'architetto, e per quello ho preso queste professioni per i diversi. Sono tre, come si direbbe, mauvais garçons, in un certo senso, che della Svizzera non, beh, vogliono stare qui, però sono in rivolta permanente, perché per loro la Svizzera com'è è sempre una grande menzogna, che viene raccontato ufficialmente, che dopo un certo tempo si cambia la storia, si cambia, se la racconta in un altro modo. E io ho pensato, già che ho fatto altri libri su il XIX secolo con l'emigrazione svizzera, che ho raccontato in un modo che non è abituale, o con i mercenari, che ho raccontato nel
XVIII secolo.
Voilà. E mi sembrava che bisognava anche parlare della mia epoca, in quel senso lì, la racconta dal basso e non dai fatti, non so cosa ha fatto il Consiglio federale, la Svizzera discute su questo, solo che a che momento questa gioventù che attraverso diventano vecchiai e così, cosa succede con vite come la mia, la vita di Helvet Underground, ho detto, che sono quelli della... Eh sì, un po' da sotto.
E tra l'altro sono tre ragazzi che non vengono come lei dal Giura romando, lei viene da Saint-Imier, salvo errore, ma vengono da Davos, e c'è una scelta precisa. Lei ha anche scritto un libro, tra l'altro, su Davos, che non è uscito in francese, ma è uscito in italiano per le edizioni della Baronata.
Sì.
Ci tengo a dirlo, perché sono evidentemente le edizioni legate a Bakunin. È importante questa location, questo punto di partenza, Davos, che poi ritorna durante il romanzo.
Sì, Davos, anche altri libri miei che sono apparsi dagli Stati Uniti parlano di Davos, perché durante la guerra, non si sa bene, però si racconta che Davos si chiamava Hitlerbad, che vuol dire che era il posto in Svizzera da cui doveva partire la rivoluzione nazista, e ci sono le prove che era molto avanzata, doveva succedere nel 1939 e i nazisti, tanti, sono rimasti a Davos nascondosi nei sanatori, e alla fine della guerra 4.000 di loro c'è stato un controllo per vedere se erano ammalati, e solo, non so, una decina di loro erano veramente ammalati, tutti gli altri erano lì per preparare l'invasione della Svizzera. Dunque Davos è sempre stato, anche prima della Seconda Guerra Mondiale, con la presenza di grandi autori, anche di scientifici che hanno fatto discussione, filosofi, per esempio Heidegger e quelli lì, e Thomas Mann prima. Dunque mi sembrava che è proprio un luogo svizzero.
Tra l'altro il pittore Kirchner dà in qualche modo il nome, sì, a questo romanzo. Il romanzo, tra l'altro, non si ferma all'infanzia, a queste ragazze, a questa gioventù bruciata in qualche modo. Ci sono, tra l'altro, anche dei collegamenti possibili, se vogliamo, con il tempo materiale di Giorgio Vasta, perché sono tre ragazzi che vogliono fare la rivoluzione, non a Palermo, ma a Davos, ma praticamente attraversa il tempo fino ai giorni nostri. La scena finale, bellissima, è veramente memorabile. Il romanzo finisce nella ZAD di Mormont. La ZAD in francese è l'acronimo di zona da proteggere, noi in italiano diremo una zona occupata. I tre protagonisti, ormai belli canuti, sentono di poter passare il testimone di fronte all'impegno dei giovani antimilitaristi ecologisti di oggi. Il libro è davvero una cavalcata nel secondo dopoguerra e fino a oggi. In mezzo c'è il 68, le lotte femministe, una comune che si chiama Schloss, come in Kafka. Addirittura c'è un attentato incendiario contro gli aerei Pilatus prodotti a Stans, è un incendio doloso reale, ma elucidato, tra l'altro, nel 1982, che fu rivendicato dalla simpatica sigla autonoma Morgenröte am Bürgerstock. Se non è del tutto autobiografico, il suo libro comunque una specie di biografia della Svizzera. La Svizzera, diciamo, una biografia della Svizzera sovversiva.
Sì, è quello che volevo fare. Se è riuscito, allora grazie. No, solo che il pubblico di questa, e sono gente che è la mia età, ma anche i giovani che oggi vengono a chiederci: ma come avete fatto per sopravvivere 80 anni in un paese dove è così difficile, dove tutti, insomma, tutto controllato in un certo senso, e gli autori in generale o sono partiti, vediamo Sandra, vediamo Bouvier o così, o quelli che sono rimasti, che per esempio come si chiama, Marx, il libro che è stato tradotto,
Zorn.
Sì, 400.000 esemplari in Francia, vuol dire che è un modo di come si vede la Svizzera. Dunque o si parte o si sta qui e si muore di essere svizzero, come dice il Zorn. E invece noi, la nostra generazione, o la parte sovversiva di questa generazione, hanno deciso di stare qui, boh, di viaggiare come potevano, e poi di sovvertire quello che si poteva sovvertire. Naturalmente una rivolta per la rivolta, perché non è che sto a dire abbiamo vinto, abbiamo potuto passare idee, no, però abbiamo un comportamento, un atteggiamento generale di rivolta che a me mi sembra molto vicino alla letteratura. Questa letteratura in Svizzera, che da parte, quella parte che mi interessa, è sovversiva, insomma.
Allora, siccome so che Daniel de Roulet ama l'impegno ma anche l'ironia, è un uomo molto ironico, mi permetto di concludere questa prima pagina di Alice con uno stacco musicale che lo farà sicuramente sorridere, un classico della canzone francese, Les Bourgeois di Jacques Brel, dove però i borghesi del cantautore belga finiranno al contrario dei suoi tre personaggi in fondo per cedere le armi al conformismo e alla pancia piena. Jacques Brel.
Le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalan, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos 20 ans. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova, et moi, moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Et le cœur bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalan, avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi, moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi saoul que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans, on leur montrait notre cul et nos bonnes manières en leur chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des Trois Faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova, et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier, moi, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalan, de jeunes peignes-cul nous montrent leur derrière en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient...
Siamo sempre in diretta da Morco, la voce di Jacques Brel, da questo frequentatissimo, soleggiatissimo festival Les Livres sur les Quais. Tra l'altro ringrazio il pubblico presente, abbastanza numeroso per quanto sia in una regione romanda. Abbiamo molti italofoni che sono venuti a seguirci, ci sono delle belle sedie a sdraio, ci sono delle belle seggioline, c'è un po' d'ombra, anche qualche ventaglio. Il nostro secondo ospite a questo tavolo dei Les Livres sur les Quais à Morges, portata speciale in diretta di Alice, è Martin Rueff. Si muove tra Svizzera, Francia e Italia, insegna a Ginevra, l'ho detto, ha tradotto i nostri grandi, Calvino, Agamben, il compianto Ginsburg che ci ha lasciato quest'anno, ha diretto, dirige una rivista, Poesia, cura la collana Terra d'Altri, dell'editore Verdier, con cui è pubblicato appunto Giorgio Vasta. Ma Alice, parliamo di libri, quindi presentiamo il suo libro più recente che si intitola Mode Avion, è un viaggio fatto di pensiero, poema, poesia, pubblicato in una collana che era una collana editoriale, ma ora penso sia un editore, che si chiama L'Extrême Contemporain, un'espressione di Michel Chaillon che ha dato il titolo a questa collana una volta presso Belin, oggi appunto Indipendente, che pubblica giustamente questo libro. Ora l'ho fatta un po' lunga su tutte queste questioni editoriali perché in questo caso non sono secondari. Poesie, la rivista da lei diretta, l'Extrême Contemporain, sono strettamente, fortemente legate alla vicenda poetica di un grande autore francese che è Michel Deguy, nato nel 1930, di cui lei, Martin Rueff, è stato specialista, ha scritto anche dei libri su di lui, ma è stato anche suo amico, e questo autore, Michel Deguy, è praticamente tesse la trama di questo suo libro abbastanza inclassificabile. Se eravamo nel romanzo con Daniel de Roulet, qui siamo in un libro che alterna momenti saggistici, versi, versificazione libera sua, che va dal passato al presente, che parla dei grandi miti, della poetica, della poesia, ma parla anche dell'estremo contemporaneo, giustamente. Ecco, come ha costruito Martin Rueff questo libro così ricco e così stratificato?
Grazie. Allora, il libro si intitola Mode avion, che sarebbe modalità aereo, no? Ovvero quella modalità che fa sì, immagino che l'abbiate usata adesso, non si può più rispondere al telefono. E la mia idea è che una delle sfide della scrittura poetica non è solo di dare voci ai viventi e di parlare con i viventi, ma di dare voce ai morti e di parlare con loro. Però se non siamo prigionieri di una mentalità magica, puoi parlare con loro, ma non è che loro ti rispondano. E dunque sono loro in modalità aereo. Dunque è una riflessione che parte da questa realtà condivisi da tutti, voglio parlare con i morti, non rispondono. Ora, avevo già in mente una serie di poesie dedicate a questa problematica, per così dire, che più che una problematica è un'esperienza vissuta, quando è venuto a mancare Michel Deguy, che era un uomo che infatti era il mio amico, con cui lavoravo, con cui scrivevo, con cui facevo la rivista, eccetera, e molti punti del lavoro di Deguy erano per me spunti, d'accordo? Cioè riflessione su cosa può la poesia oggi, come possiamo fare poesia oggi, che era una gran preoccupazione di questo grandissimo poeta. E ho pensato, cerca di fare un romanzo nel quale vai avanti con le tue poesie e nello stesso tempo vai avanti nella riflessione e nel dialogo con lui. Questa è la struttura di questo libro. E dunque sono sei facciate di un stesso dado, e ogni facciata è doppia, nel senso che c'è un saggio, un lungo poema, un lungo saggio, e dunque sono solo che, come ogni dado dell'esistenza, non ha sei facciate ma sette, perché c'è un momento di squilibrio nella vita e questa è l'ultima facciata del dado. Direi, Lu, che la riflessione principale del libro è su questa cosa sono oggi le condizioni di possibilità per scrivere delle poesie che abbiano un senso oggi per i contemporanei, no? Perché non so chi legge poesie, chi fa poesie, eccetera, ma c'è il gran dubbio che la poesia abbia una, diciamo, una dimensione patrimoniale, no? Da scuola, e non è male, non condanniamo questo. Però i poeti sono come i pittori, come i musicisti, vanno avanti, come i romancieri vanno avanti, e per me l'idea di stringere un rapporto stretto con un altro scrittore era una cosa un po' nuova, no? Cioè, un pittore lo fa spesso, no? Di ispirarsi a un altro pittore per andare avanti, e dunque se tu sei specializzato nel pittore vedi come lui ha ripreso un po' di Tiziano, un po' di Veronese, eccetera, no? Non lo so, Palézieux qui con Morandi, per dare un esempio locale. I musicisti lo fanno sempre, d'accordo? I poeti è più difficile, no? Cioè è un rapporto più complicato, perché nell'espressione, dunque... E la mia idea era cerca di costruire un libro nel quale il legame con questo poeta, che secondo me è grandissimo, e di farle le tue cose, di fare le tue piccole avanzate.
Ecco, la forma è importante quanto il contenuto in questo libro. C'è una parola francese che non possiamo evitare di evocare in questo caso, quella del tombeau. Uh-huh. Allora, non so se gli ascoltatori e le ascoltatrici italiani e italiane capiscono che cos'è, magari appunto lo spieghiamo. Il tombeau è una forma poetica della tradizione veramente francese, che va dall'umanesimo fino a Mallarmé e poi fino a, naturalmente, a De Guy, che in qualche modo cerca di creare una tomba poetica, ma insomma, è un po' difficile da spiegare, una cripta, direbbe Derrida. Vuole spiegarci lei, che tra l'altro è anche professore universitario, come funziona questa idea del tombeau che non abbiamo in Italia? Abbiamo i sepolcri, d'accordo, di Foscolo, ma è tutta un'altra cosa. E soprattutto come lei è entrato in questa tradizione, perché addirittura nel libro lei fa un metatombeau, un tombeau del tombeau, eccetera, eccetera, il che è una operazione molto raffinata, ma non facilissima da capire.
Ma direi che forse per un pubblico italiano il punto di riferimento da cui si può partire è il canzoniere di Petrarch, non con In vita, in morte, no? Cosa vuol dire di scrivere su una morte? Cosa vuol dire scrivere su una donna che è ancora in vita, no? Con il paradosso che ovviamente dal momento che scrivi su di lei la trasformi in morta, perché potrebbe essere morta come potrebbe essere viva. Dunque questo è già complicato. Il genere del tombeau, che è molto attivo nelle cerchie petrarchiste francesi del Cinquecento, è proprio un genere che crea una forma per racchiudere una persona, un personaggio, la sua storia, in versi spesso dei sonetti, che tendono a fare questo ritratto sfaccettato, no? Ora, una cosa che... Lasciamo passare la nave, così la gente vede...
Ma così la gente è sicura che siamo davvero davanti,
esatto,
al lago.
Esatto. Poi quando si parla di morte c'è sempre un fenomeno strano, dunque è questo. La cosa che penso per noi tutti è fonte di riflessione è che molte delle scritture che noi conosciamo, le conosciamo a causa delle tombe, romani, egiziane, greche, le famose antologie di epigrammi, no? E di epitaffi. Ora, se badate, cos'è un epitaffio, ma anche Spoon River, no? Anche l'antologia di Spoon River, cos'è un epitaffio? È il tentativo di racchiudere in pochissime righe, in pochissime lettere, la vita di qualcuno, per qualcuno che è un lettore, che è il paradigma del lettore, passerà un momento sulla tua pagina e che si dovrà ricordare di questa persona. Questo è il tombeau.
Potremmo dire che in Italia c'è Non ha l'amore, non ha il denaro nel cielo, che è l'antologia di Spoon River ritradotta da Fernanda Pivano e poi adattata da De André, che è appunto un tombeau. Un tombeau di gente semplice, però, mentre, esatto, il tombeau è una tradizione letteraria spesso rivolta ad altri letterati. È un po' il suo caso.
Sì, sì, ma... Il tombeau trasforma ogni persona in persona importante, come la nostra vita.
L'altra cosa che è molto importante in questo libro è questo passaggio, anche questo, siamo di fronte degli intraducibili, ma io adoro, mm-hmm, tutti gli intraducibili perché ci raccontano qualcosa. Questo passaggio molto importante è tra poème, poésie e poétique. È veramente un po' il fulcro, c'è questo tombeau a vari lati che lei percorre, mm-hmm, poesia e saggio, ma percorre anche questa idea del rapporto tra poesia, poema e poetica. Ora, in italiano poème vuol dire due cose, in francese ci sono varie declinazioni. L'idea è che si possa, tramite la poesia stessa, fare una poetica e viceversa.
Sì, sì. Allora, qui va detto una cosa un po' diretta che potrebbe suonare un po' antipatica. Non ci sono poeti senza poetica. Ci sono poeti con poetica consapevole, buona o cattiva, e ci sono poeti con poetica inconsapevole, no?
Buona o cattiva.
E spesso... Perché? Perché in realtà, soprattutto oggi, quando fai poesia, no? Che è un gesto strano, perché è un tipo
contro
di...
il nostro tempo.
Sì, un tipo di scrittura comunque un po' particolare. E i nostri romanzieri qui hanno una scrittura di altissimo livello, dunque non è una questione di livello, no? È piuttosto che tu cerchi di abitare il tempo dell'experience con delle forme diverse della prosa narrativa, non racconti, in realtà. E lì, in realtà, la cosa che io, di cui sono convinto, che se la poesia può andare avanti, non lo può fare se non con un sforzo di consapevolezza di quello che sta facendo. E dunque, quando vedi che c'è un gran successo della poesia ingenua, perché sia in Francia che in... non è un qualificativo dispregiativo, è una poesia che mette in avanti il fatto che non ha poetica. In realtà ce l'ha, e come? Ed è una poetica concordata con gli editori, potrei fare dei nomi italiani, potrei fare dei nomi francesi, è gente che vende molti libri. Dunque la poesia critica, se vuole avere un po' di peso politico, se vuole avere un po' di peso anche di iscrizione di quello che vuol dire abitare una lingua oggi, perché se voi siete qui è perché questa è la vostra preoccupazione, se no andate a nuotare, no? Se siete a un festival letterario, perché pensate che nella letteratura ne va del nostro rapporto vissuto con la lingua. Ora, se vuoi far questo in un modo un po', diciamo, politico, nel senso che vuoi che abbia un effetto sociale, non lo puoi fare senza poetica esplicita. E dunque nel libro c'è una poetica esplicita.
Allora vi propongo un altro breve stacco musicale. Come avete sentito, Michel Duguay è una presenza centrale del libro del nostro ospite. Lui stesso scrisse un tombeau di Dubélé, autore del Rinascimento francese. Il libro del 1973 ha offerto un omaggio a un classico del Rinascimento francese. Dubélé è celebre per un verso, Heureux qui comme Ulysse, e non potevo non scegliere questa canzone. Sono consapevole che in realtà nella canzone Ulysse è un asino che Fernandel in un film, al suo ultimo film addirittura, conduce fino all'oceano, ma insomma ho pensato che fosse un joli clin d'œil questo asino, Heureux qui comme Ulysse, con Georges Brassens.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage et puis a retrouvé après maintes traversées le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi, mon cheval, ma Provence et moi. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs. On vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Dopo questo delizioso stacco musicale, ricordo però che la canzone Heureux qui comme Ulysse non è firmata da Georges Brassens, anche se la voce l'avete riconosciuta, ma da Henri Colpi, autore del film, e dal grande Georges Delarue. Il film è del 1970. Ritroviamo ora il nostro terzo ospite in diretta, in pubblico, dal palco del festival Les Livres sur les Quais di Morges, sul Lago Lemano, ed è Giorgio Vasta, il cui ultimo libro, che è stato pubblicato in Italia da Humboldt Books con le fotografie di Ramak Fazel, è appena uscito. In traduzione francese per l'editore Verdier, il libro è Palermo, un'autobiografia della luce. Ho qui i libri, li mostro sempre al pubblico. Voi con la radio non lo sentite, ma io lo sto mostrando. Allora, ho usato, Giorgio Vasta, in apertura l'aggettivo lutulento. Penso di essere l'unico a utilizzarlo insieme a un caro nome, che era quello di Giorgio Manganelli. È un latinismo, ovviamente, vuol dire un po' fangoso, un po' irruento in qualche modo. Non posso farlo a meno di citarlo, Giorgio Vasta, perché non solo perché lei ha firmato una prefazione proprio alle lettere ai familiari del grande Giorgio Manganelli, ma perché questo suo testo, Palermo, un'autobiografia della luce, che forse a noi romandi svizzeri ricorderà un'altra grande scrittura, quella del grande gatto ginevrino Charles-Lambert Sangria, è direi proprio un libro manganelliano, un po' nella scrittura, un po' nel modo anche di incedere, di procedere. Parte da una straordinaria riflessione sulla luce, sul rapporto tra luce e città, tra l'altro con una mediazione informatica, e avanza un po' in modo losco, dico losco perché è un altro aggettivo manganelliano, per ricostruire un'immagine di Palermo e di Mondello, che sono luoghi in cui si svolgono molti dei suoi romanzi, sempre un po' a pezzi, sempre, dice, anche un po' frustrante, ma proprio per questa frustrazione di non poter mai toccare con mano Palermo, da luogo delle epifanie più inattese. Non so se mi sbaglio, spero di no, lei si riconosce con questa fraternità o quasi paternità manganelliana, forse anche difficile perché Manganelli è comunque un nostro tombò in qualche modo.
Ma mi basterebbe essere anche, come dire, un lontano cugino o qualcuno che non ha un vero rapporto di parentela, ma per mitomania se l'immagina, cioè nel senso...
Bel cugino
arrivo,
losco, avrebbe detto Manganelli.
Non sono così incosciente da supporre che possa esserci una relazione, una consanguineità con uno scrittore, con una scrittura come quella di Manganelli. C'è senz'altro un'influenza fortissima, un'influenza assunta e da un certo momento in avanti anche all'interno di questo libro esplicitata. Prima di aggiungere qualcosa sul... Scusate. No, va bene, adesso resisto. È il, come
è il venticello
tutti,
del lago.
No, è il passaggio continuo che riguarda tutti i nostri organismi dal caldo, all'aria condizionata, al caldo e in alcuni momenti se ne risente. Prima di aggiungere qualcosa volevo dire che il libro esiste in francese attraverso il lavoro straordinario di Louise Boudonnet, che ha tradotto questo libro, come aveva tradotto anche il precedente. Mi sono accorto, senza averlo progettato, che negli ultimi anni, durante l'estate, mi ritrovo a rileggere alcuni autori ed è inevitabile che poi la scrittura, quando rileggi certi autori, attragga al suo interno il loro stile, le loro forme, anche le loro maniere. C'è stata l'estate di Landolfi, c'è stata recentissima quella di Natalia Ginzburg. Qualche estate fa c'era stata una presenza centrale di Manganelli. In quel periodo stavo scrivendo un altro libro che immaginavo all'inizio fosse questo, poi c'era, come dire, un vincolo anche di lunghezza con l'editore italiano, doveva essere un testo di 60-70 pagine, quando ho raggiunto le 250-300 ho chiamato l'editore, ho detto la buona notizia è che sto scrivendo, la cattiva notizia è che ho capito che non sto scrivendo il libro per voi. Finisco questo e poi passerò a quest'altro. Quando mi sono messo a scrivere un libro che ha come progetto editoriale il nome di una città, ma che per me è un libro che coincide soprattutto con il suo sottotitolo, Un'autobiografia nella luce, come la parte di Ramak Fazel si intitola City of Phantoms, era appunto l'estate di Manganelli. E c'è stato un momento in cui si cominciava, via via che il testo si sviluppava e che le foto venivano selezionate, foto che Ramak Fazel ha realizzato nell'arco di varie stagioni tra il 2017 e il 2018, prendeva forma l'idea della copertina. L'attenzione si era concentrata su questo pezzo di dinosauro che Ramak Fazel aveva fotografato in un parco a tema che è esistito per qualche tempo a Palermo, poi è scomparso, e che ho visto soltanto nelle fotografie di Ramak e poi e prima che nelle fotografie di Ramak, in un film di Emma Dante al quale avevo collaborato.
Via Castellana Bandiera.
Le sorelle Macaluso. C'è una scena Macaluso che viene girata in questo parco, dove l'effetto impressionante era, in una luce estiva pomeridiana, i corpi di questi dinosauri in resina, presumibilmente, giganteschi, e sullo sfondo le palazzine degli anni 50 e 60. A me sembrava una specie di sintesi perfetta della persistenza della preistoria in una città come Palermo, combinata con una modernizzazione sempre mancata, sempre mancante. Quando ci si è concentrati su questa immagine, io sono andato a prelevare un termine che utilizza Manganelli in un suo libro, che è bambinosauro. La parola è comparsa a quel punto all'interno del testo come una specie di mio omaggio consapevole, non necessariamente decifrabile, a chi con il suo stile, con l'irruenza, la lucidità e anche con l'obnubilamento della sua scrittura mi aveva così profondamente influenzato.
Tra l'altro la questione linguistica è molto importante. Mi ricordo una frase giustamente nel tempo materiale in cui dicevano, i ragazzi dicono, cambiare lingua, partire da Palermo, partire dal dialetto significa anche salvarsi in qualche modo, quindi ha una modalità molto importante usare la lingua anche per uscire in qualche modo dal luogo da cui si proviene. Ho citato poco fa Via Castellana Bandiera, che è il romanzo, per cominciare, di Emma Dante, a cui lei ha collaborato per la versione cinematografica. E in effetti questo libro può ricordare in certi versi, penso al grande momento in cui due uomini vanno alla ricerca di prostitute in questa specie di grande girone infernale al di fuori della città, in via Castellana Bandiera di Emma Dante. Lei, quanto ha contato per lei anche lavorare con questo tipo di lavoro cinematografico, con Emma Dante e con altri autori e autrici che lavorano sulla città e su un certo tipo di città, per questo ritratto di Palermo?
Senz'altro molto. Il lavoro con Emma è un lavoro che ha riguardato tre film, il suo primo, il suo esordio, che abbiamo scritto insieme a partire dal suo romanzo Via Castellana Bandiera, il secondo che abbiamo scritto insieme è anche con Elena Stancanelli, così come il terzo, che sono Sorelle Macaluso e Misericordia. Ci si è trovati in diverse circostanze, prima soltanto con Emma, poi con Emma e con Elena, a provare a individuare una qualità della luce palermitana. Tu sai che mentre scrivi una sceneggiatura immagini delle cose che trasformi in scrittura, una scrittura di servizio che tornerà utile ai vari reparti che poi interverranno nella costruzione del film, ma provi anche con mezzi dichiaratamente letterari a suggerire ai reparti, anche in questo caso mettiamo un direttore della fotografia, che vorresti che comparisse un certo tipo di luce, quei diversi tipi di luce che risentono fra l'altro della morfologia dei luoghi, perché la luce in questo momento si riflette davanti ai nostri occhi sul lago, anche a partire da come è fatto il cielo in questo momento e le montagne dall'altra parte, in una maniera che è sensibilmente, misurabilmente diversa da come in questo momento la luce si sta manifestando a Palermo, da come si sta manifestando a Copenaghen. C'è una geografia della luce ed è quello su cui ci eravamo soffermati. Nel libro c'è un tentativo anche di immaginare, in una chiave esclusivamente letteraria, l'esistenza di una storia della luce.
E si parte dalla luce, appunto il libro parte dalla luce di Torino, da una scena torinese in cui attraverso un programma informatico si scopre che appunto si può vedere la luce di diversi posti. Un'ultima domanda, Giorgio Vasta, sulla costruzione di questo libro. È sempre interessante vedere come i libri sono costruiti. Il libro è costruito in due parti, la parte letteraria e la parte fotografica. Non sono mischiati, sono una parte letteraria densa, per qualcuno di estremamente miope come me, devo dire abbastanza ardua, sua da leggere, ma molto bella dal punto di vista letterario, e poi una parte fotografica. Per questa scelta di separare chiaramente nel libro fotografie e parte letteraria e non alternare o fare un movimento alternato e costruire tutto il libro su questa alternanza, è una scelta penso molto voluta.
Sì, è una scelta in qualche modo condizionata, nel senso che il progetto editoriale dentro il quale questo titolo si colloca prevede la collaborazione di uno scrittore e di un fotografo con due diverse sezioni che possono essere state realizzate concordandole, oppure mi viene da dire, continuando a giocare con la luce, col visivo alla cieca. Ed è effettivamente in questo modo che sono andate le cose fino a un certo punto. Anzi, no, mi sto confondendo, mi sto sbagliando. Con Ramak Fazeli io avevo già collaborato per un altro libro che raccontava gli spazi abbandonati negli Stati Uniti.
E lo dice anche nel libro.
E viene raccontato. Perché Ramak Fazeli ha caratteristiche tali come persona da obbligarti a farlo diventare personaggio, a farlo esistere nella pagina come personaggio. In quel caso, quando io ho terminato la scrittura del testo, non avevo mai visto nessuna delle fotografie che Ramak Fazel aveva scattato negli Stati Uniti durante un viaggio che pure avevamo condiviso. In questo caso, invece, i tempi di lavorazione sono stati differenti. Ramak aveva consegnato le fotografie, quindi avevo avuto la possibilità di vederle. All'inizio il libro era organizzato come una specie di sopralluogo della scrittura che entrava all'interno di ogni singola fotografia. Poi non mi convinceva questo impianto e si è modificato.
Correggo tra l'altro il titolo che ho dato in modo errato, ma non è un caso. Palermo, un'autobiografia nella luce, non siamo della luce ma nella luce e cambia tutto. Direi che facciamo un ultimo momento musicale, un intermezzo musicale prima di dialogare, e sarebbe un peccato non approfittarne con tre ospiti di questo livello. Qui in diretta Alice da Morges, per lei Giorgio Vasto ha scelto un classico della tradizione siciliana, Mi voto e mi rivoto, ma cantata dalla meravigliosa Cristina Zavalloni, che osa il travaso della canzone popolare, dalla canzone popolare fino al punk di Nina Hagen. Lo canta in italiano, in siciliano e in tedesco. E in questa canzone è contenuta in un disco abbastanza mitico del gruppo Banda Ionica, Mace Mia, spero che la pronuncia sia abbastanza sicula, è un disco del 2002, Mi voto e mi rivoto. Versione abbastanza inattesa di Mi Votto e Mi Rivotto, Cristina Zavaloni, Maci Mia, un disco della Banda Ionica. Siamo sempre in diretta, lo dico e lo ripeto, da Morges nel Canton Vaud, per una Alice in pubblico con tre ospiti d'eccezione: Daniel De Roulet, Martin Rueff e Giorgio Vasta. Vorrei dedicare questi ultimi 10 minuti che ci rimangono della trasmissione di oggi con una domanda che forse può suonare un po' ziosa, sempre leggermente losca. Oggi ormai sono manganelliano e vado avanti con losco. Sapete che per Manganelli la letteratura deve essere qualcosa di losco. Viviamo nell'epoca dei social, della realtà rapida, sapida, che si scrolla, in cui si scorre, tutto scorre. Quanto, questa è la domanda, i festival, che sono esplosi in questi ultimi 20-30 anni, partecipano all'accelerazione generale anche per quanto riguarda il mondo del libro? Allora, non vorremmo essere moralisti, ovviamente, se no non saremmo qui sulle rive del lago Lemano, ma è chiaramente il libro momento di tipo silenzioso, di approfondimento, il festival momento magari di gioia, di incontro, ma di tutt'altro genere. Partirei da Daniel De Roulet, perché ho controllato sul sito di Les Livres sur Lequet e ho notato che lei è venuto alle Livres sur Lequet per 9 volte, quindi non è la sua prima esperienza qui, e mi piacerebbe anche sapere come ha visto evolversi questo festival, che è nato in modo anche abbastanza azzardato. C'erano altri festival in Svizzera, c'era il Salone del Libro di Ginevra in maggio, a un certo punto settembre è diventato il luogo di Morges. Lei ha attraversato questa storia, siamo alla 17ª edizione, come vede questa evoluzione, in bene, in male, ma anche per lei come autore che ci ha partecipato?
Ma per me un festival è una cosa un po' strana, perché normalmente un autore, lui va nella sua camera, sta a una vita, insomma, solitaria, e poi c'è questo momento dove deve farsi vedere. E per me è un po' come le mucche sulle Alpi, c'è un momento, la desalp, no, non so come si dice in Italia.
Non esiste, è la discesa delle Alpi delle mucche, sì, che in genere si svolge a inizio ottobre.
Sì, e dopo si mette tutti fiori a queste mucche quando vengono giù, e tutti a dire: oh, che belle mucche, così. E io ho un po' questa impressione, no? Siamo qui dopo la desalp, che vengono la gente a vedere a cosa abbiamo combinato essendo sull'Alpe. E c'è un'altra cosa che mi viene in mente, è che è un libro di Malraux nel 1940. Lui aveva fatto un libro sul cinema, tutto spiegando come era bello il cinema, come arte, così come oggi si parlerebbe della letteratura, dicendo come arte, è straordinario. Solo che Malraux, alla fine di questo libro, c'è una frase, solo alla fine, e dice: par ailleurs, le cinéma est une industrie. E io direi, par ailleurs, d'altrove, la letteratura è un'industria.
E quindi il festival è l'industria culturale. È d'accordo con questa idea, Giorgio Vasta? Lei che ha diretto un festival, il Book Pride di Milano, durante due o tre anni, un po' ai suoi inizi. Il festival è un po' il luogo dell'industria o anche dell'incontro con il pubblico, mentre la letteratura è altrove, oppure le due cose possono compenetrarsi?
Secondo me è giusto che la letteratura sia sempre altrove, nel momento della scrittura e nel momento della lettura. Non penso che un festival letterario o una fiera del libro debba avere come obiettivo quello appunto di e deve sicuramente fare attenzione a non commettere l'errore di sostituirsi a un'altra esperienza che elettivamente è un'esperienza di solitudine che ha una durata differente rispetto a come vengono...
Che è una durata differente per ognuno, tra l'altro.
È una durata differente per ognuno, è un assetto differente per ognuno. Noi siamo in questo momento in un contesto che ci dice come dobbiamo stare, dove dobbiamo stare, da un ordine, utilizzo il termine molto tra virgolette, ma da un ordine a una esperienza di spettatorialità. Nel momento in cui le fiere e i festival agiscono come lubrificante, come veicolo per creare un maggiore contatto con i libri, va bene. Quello che per me è importante è che non si sostituisca quel momento nel quale stiamo davanti a questo rettangolo tagliato in mezzo dal taglio delle pagine con l'ascolto di quello che dicono gli autori. E lo dico nella consapevolezza che è più faticoso leggere un libro che ascoltare l'autore che parla del libro, ma quella fatica è generatrice di una conoscenza, di un'esperienza, di un incremento della sensibilità che l'ascolto del racconto che fa l'autore del libro che ha scritto non competono, sono due situazioni differenti. Quindi salvaguarderei le nostre solitudini nel momento in cui prendiamo un libro e leggiamo.
Sono due dinamiche completamente diverse. Marta Rueff, lei è professore universitario, è confrontato con la trasmissione del sapere del libro, addirittura i suoi corsi molto centrati su Rousseau, quindi su un autore estremamente introspettivo, anche se molto sociale evidentemente. Come è la prima volta che viene a questo festival, in questa location, come dovremmo dire, meravigliosa, come lo sente questo rapporto con il festival? È un rapporto di pura mediazione, di intermediazione, di anche di un po' di solitudine per l'autore che ci si ritrova e non, forse non ritrova i suoi penati esattamente presenti?
Io direi due cose. La prima è che scrittore, che sia scrittore di romanzo o di poesie, non è un ruolo. Sono mille modi di essere scrittori, come diceva Giorgio, può essere, è un tempo tuo, ma anche una modalità sociale tua. Nel senso, ci sono dei scrittori, docenti universitari, ci sono dei docenti. Non è uno status social, d'accordo? E ognuno gestisce la scrittura facendo i conti con la persona che è quando scrive, e spesso con difficoltà, no? Ora, quando arrivi a un festival di letteratura, sei un scrittore, no? E sei il poeta, sei il grande romanziere italiano, eccetera. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che devi indossare un ruolo. E come ogni volta che devi indossare un ruolo, è una cosa che alla volta ti fa piacere, perché è un processo di riconoscimento, no? Ma è anche una cosa che ti fa strano, perché è un vestito che qualcuno ti mette. E la difficoltà, credo, non perché i scrittori siano particolarmente individualisti, eccetera, ma piuttosto perché, come dicevo, visto che non risponde a un status sociale, ciascuno lo fa a modo suo, il fatto di essere tutti dei scrittori con l'accappatoio scrittori, no? O, eccetera, è una cosa che un po' mi mette a disagio. Poi c'è un'altra cosa, più intima, ma credo che sia condivisa almeno da uno che conosco bene. Non so come voi da ragazzi stavate quando eravate invitati a una festa. No. Andare a una festa il giorno prima è una cosa alla volta bellissima, ti dici incontrerò l'amico, magari lei ci sarà, no? Poi un po' angosciante, e poi quando arrivi spesso non sei al tuo agio, perché non lo so, non ti trovi, come si dice in italiano, no? E dunque credo che il festival, che è legato alla festa, ti crea queste emozioni, no? Gioia, perché ritrovi degli amici, questo è bello, ci sono tanti amici qui, eccetera. Però anche un po' di disagio, perché quando sei in una festa, cioè Rousseau, perché parlava di Rousseau prima, no? Lui dice la festa è l'illusione di una comunità realizzata, ma non dice una comunità realizzata, dice l'illusione di una comunità realizzata. Questo è Rousseau.
di questo nostro festival è anche una festa, che è una bella parola tutto sommato. Poi festival e festa per Rousseau sono due parole molto vicine, c'è tutta una retorica del festival. Purtroppo potremmo continuare per ore a discutere di questo tema. Arriviamo in conclusione della nostra puntata di Alice qui in diretta da Morges. Saluto e ringrazio i tecnici che ci hanno accompagnato, Mathieu Ramsauer, qui tecnico del collega dello staff RTS, Andrea Colosio a Lugano negli studi di Lugano. Ringrazio naturalmente i nostri tre ospiti per la loro disponibilità, per i loro libri che cito in conclusione, sono Trois Garçons di Daniel de Roulet chez Phoebus Éditions, speriamo sia presto tradotto in italiano, Mode Avion di Martin Rueff chez L'Extrême Contemporain, Palermo, un'autobiografia, ora non mi sbaglio, Nella Luce, che è uscito anche un'autobiografia Dans la Lumière, tradotto in francese da Louise Boudonnat per Verdier. Con questo direi che posso cedere la linea a Lugano, dove vi aspetta la Tana del Bianconiglio, la carissima collega Letizia Bolzani, e prego il pubblico qui a Morges di applaudire i nostri tre ospiti mandando un saluto dal Lago Lemano a chi ci ascolta in Svizzera italiana. Buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.